vorrei parlare di quello che tu hai vissuto negli ultime settimane, diciamo, la tua esperienza con questa malattia che ti ha colpito,
Il cancro.
il cancro. E ho notato che ogni volta che tu vivi un'esperienza simile, ogni volta tu condividi lezioni molto importanti della vita che poi aiutano anche a noi. Allora, quello che è successo in due parole. A fratello Giuseppe gli è apparso un neo sul viso che è cresciuto, si è infiammato e gli hanno detto che è un potenziale cancro. Non si sa, però è meglio toglierlo.
Sì, il dottore ha detto che sto qui è.
E dopo aver aspettato per un po' di tempo, anche perché tanti fratelli hanno insistito, siamo andati
No, perché io non volevo
due
togliere, ho detto
settimane fa,
il Signore mi guarirà.
quasi 2 settimane fa, e lo abbiamo tolto. È andato tutto bene, grazie a Dio. Non sappiamo ancora se è un cancro o no. La dottoressa dice sembra di sì, ma stiamo ancora aspettando i risultati istologici, si dice? I risultati della biopsia. E quindi, fratello Giuseppe, tu volevi condividere delle cose riguardo a questo, perché diversi fratelli che adesso sono colpiti da malattie ne hanno bisogno di
E oggi
sentire.
pregheremo per loro.
Sì, amen. Amen.
Gloria a Dio. Gesù ha detto in Giovanni 17 che il Padre ci ama quanto lui ama Gesù. Cioè Dio ci ama quanto Gesù. Giovanni 17. È una cosa scioccante. Ci sono religioni che dicono che il profeta di questa religione è venuto per annunciare che il suo Dio vuole tutti schiavi, non sono figli di Dio, sono schiavi di Dio, schiavi del loro Dio. Invece Gesù dice vi chiamo amici, Giovanni 15. Gesù è venuto per liberarci, per renderci amici di Dio. Secondo Pietro 1,4 per compartecipare della natura di Dio. Quindi fratelli abbiamo un Dio speciale. Allora, io per la verità ricevo spesso lettere di amati fratelli e sorelle che sono un po' scoraggiati perché sentono di tante testimonianze e guarigioni miracolose, ma loro non guariscono e io ho avuto questa esperienza. Come sapete, come Angela ha spiegato, che Dio mi ha aiutato in questa situazione con questa operazione che ho fatto, come sapete non volevo farla, come sapete ho condiviso queste cose già nel passato. E devo dire anche però che c'è stata una donna cristiana e che non si è firmata però, senza firma, che mi ha scritto su internet, era meglio che mi scrivesse in privato, ma lei l'ha messo su internet. E dopo che lei ha ascoltato un mio video dove annunciavo la mia intenzione di ricorrere ai medici, allora lei mi ha scritto e non è stata contenta della mia decisione, no. Di asportare il cancro e mi ha mandato vari rimproveri accompagnando un sacco di scritture. C'è scritture che dicono come Dio ci può guarire e che io fermamente credo che Dio mi ha guarito così tante volte. È stata educata, ma mi ha rimproverato che avrei dovuto avere più fede invece di farmi asportare il cancro e che dovevo solo confidare, mi ha scritto. Perché? Perché Dio è potente, lui può tutto, eccetera. Insomma, ho sentito il suo messaggio, devo dire, un po' come di biasimo, di disapprovazione, non dovevo asportarlo, dovevo lasciarlo. E chi lo sa, forse anch'io in passato ho riflettuto, ho esaminato il mio cuore, perché questa qui mi tratta così? E ho controllato il mio cuore, Signore, c'è qualche peccato nel mio cuore? E chissà che nel passato anch'io in un certo senso magari posso aver avuto lo stesso atteggiamento, che credo errato. E forse ora il Signore permette che io mieta il meritato seminato, cioè di essere biasimato. Mi meritavo di essere biasimato. Va bene, io che predico, io che insegno, mi meritavo il biasimo. Voglio dire, se a qualcuno ho fatto sentire così, chiedo perdono. Nel caso avrei certo sbagliato. Gli ammalati si incoraggiano, si prega per loro e se ne abbiamo la fede li guariamo nel nome di Gesù Cristo, ne abbiamo visto a migliaia. E chissà, chissà, chi lo sa, forse il Signore sta permettendo tutto questo per insegnarmi proprio questa lezione. cioè di non far sentire la gente male se non guarisce. Se ho fatto il suo sbaglio, mi pento, chiedo scuse, chiedo perdono. E se così accetto il rimprovero di questa donna nel nome di Gesù, non voglio cadere in nessuna fossa di presunzione. Non è amorevole, non è scritturale, non è umile, ma solo scoraggia. Se ho fatto il suo sbaglio, l'avrò fatto. In effetti, non è il caso di far sentire male gli altri. Se non avessero la fede di guarire miracolosamente, come la parola mostra.
Infatti credo che il fatto che noi stessi attraversiamo delle malattie ci aiuta ad essere più cuore pieno quando preghiamo per i fratelli, avere più compassione, mettere più fede, non essere presuntuosi, ma lui non ha fede, io sì, io non mi ammalo mai. Non è così. Siamo tutti fatti di carne, deboli, abbiamo bisogno di Gesù, abbiamo bisogno di imparare la fede, quindi credo che aiuta a noi tanto a rimanere umili e mettere più il cuore nelle preghiere che facciamo. Questo aiuta. E, riguardo ai medici, tu sai la storia di Smith Wigglesworth, che era un grande guaritore, grande.
Uno dei più grandi.
E lui diceva che i medici sono tutti dal diavolo, sono tutti da Satana, non andare mai ai medici. Però,
Ma io non lo dico questo.
ma no, in nessun caso, perché ci sono dei dottori molto cristiani, fedeli, che fanno del
E fanno
bene.
quello che possono, poveracci.
Sì, però lui aveva questo problema, era un estremista che i medici no, non puoi andare mai dai medici.
Allora, per me è sbagliato.
Però pure lui, che aveva la fede di guarire, pure lui si ammalava e con la moglie avevano un accordo. Non andiamo mai dai medici, dagli ospedali, noi sempre preghiamo per guarigione, per i nostri figli, per noi stessi. Però se la fede non è sufficiente e qualcuno di noi sta morendo, chiama il dottore. Avevano questo accordo tra di loro
Gloria a
e nel
Dio.
bisogno l'hanno fatto, hanno chiamato il dottore.
Sì, non possiamo essere paranoici,
No, no.
capisci? Il dottore è una categoria come, che so, idraulici, maniscalchi, autisti di taxi, ci sono buoni e cattivi. Va
Sono,
bene, ci
sì.
sono
Certo.
salvati e non salvati. Guarda, per esempio, vediamo il caso del grande profeta Eliseo. Eliseo è un grande profeta. Ha fatto il doppio di miracoli di Elia. Prima che Elia fosse rapito in cielo un carro di fuoco, Elia ha chiesto: c'è qualcosa che posso fare per te prima che vado in cielo? Ha detto. E così era il secondo libro di Re, capitoli 2, 3, lì, secondo libro di Re. Eliseo gli dice: sì, tu mi puoi dare il doppio di unzione che tu hai avuto. E Elia fa: caspita. Gli fa Elia: non chiedi poco, non so se posso darti questo. Se mi vedi quando vado in cielo, allora è un segno di Dio che l'avrai, se no no. E lui vide Elia rapito in cielo da un carro di fuoco e ricevette il doppio e fece il doppio di miracoli, proprio li puoi contare. Allora è scritto, vai secondo Re 13, guarda. Una scrittura gentilmente al 13 angelo.
Or, Eliseo
13 verso 14.
cadde ammalato di quella malattia che lo doveva condurre alla morte. E Gioas, re di Israele, scese a trovarlo, pianse su lui e disse: padre mio, carro di Israele e sua cavalleria. Secondo Re 13, verso 14.
Amen, 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 amen. Allora Eliseo cosa cadde? Angelina, quindi
Cadde ammalato
Eliseo, il grande profeta, capito, cade ammalato.
di una malattia che lo conduceva alla morte,
E
dice.
allora che facciamo? Lo biasimiamo?
No.
E allora non poteva Eliseo venire trasportato in cielo su di un carro di fuoco come Elia? Certo che sì. Eppure
Sì.
cadde ammalato e morì ammalato.
Aiaia.
Oh Eliseo, oh, devi confidare in Dio, come ti permetti tu che hai risuscitato i morti? È morto ammalato. Ammalato ed è morto. E parliamo, e poi c'è anche un altro uomo che mi è venuto in mente, è Filippesi 2, Angelina. E si chiama Epafrodito, questo qua. 25-27, ti prego.
Tuttavia, ho ritenuto necessario di mandarvi Epafrodito, mio fratello, compagno d'opera e di lotta, vostro apostolo e ministro dei miei bisogni.
Chi sta parlando? Paolo, il grande apostolo Paolo, che lui guariva.
Poiché egli desiderava molto vedervi tutti ed era angosciato perché avevate udito che era stato ammalato. Difatti, egli è stato malato e molto vicino alla morte, ma Dio ha avuto pietà di lui, e non solo di lui, ma anche di me, perché non avessi tristezza su tristezza. Filippesi 2, versi 25 a 27.
Allora, perché Epafrodito dovete essere tanto infermo, persino vicino alla morte?
E perché?
Perché a volte la fede basta, a volte no, e questo quasi muore. E Paolo cosa dice di Trofimo? Devi andare secondo Timoteo 4 al 20.
Erasto è rimasto a Corinto, ma ho lasciato Trofimo infermo a Mileto, secondo Timoteo 4 verso 20.
Alleluia. Allora cos'è che ha lasciato a Mileto Paolo?
Infermo.
Sì, ha lasciato Erasto.
No, Erasto a Corinto.
Erasto è rimasto a Corinto.
Trofimo infermo.
Sì, poi dice ho lasciato Trofimo infermo a Mileto. E perché l'ha lasciato infermo? Non poteva guarirlo. Paolo, tu che davi i tuoi fazzolettini dal tuo corpo e guarivano solamente toccando il fazzolettino, che è successo? Hai perso la fede?
No.
Hai capito? Stiamo attenti a ragionare con la mente carnale. Oggi ci saranno fratelli che guariscono. Io prego che guariscono tutto. Qualcuno magari non guarisce. E allora che facciamo? Chi è il disgraziato? Frate Giuseppe o loro? Chi è che ha fallito? Ma bisogna lodare Dio quando tutto va bene e quando tutto va benissimo. Va bene, noi facciamo conto che va benissimo. Allora, possiamo pensare che Paolo non ha pregato per Trofimo?
No, sicuramente ha pregato.
Va bene, certamente che sì. E dice ancora Paolo in Romani 8, 36 e 37.
Come è scritto, per amor di te siamo messi a morte tutto il giorno. Siamo stati considerati come pecore da macello, ma in tutte queste cose,
cioè queste cose compreso nella morte, in tutte queste cose,
noi siamo più che vincitori in virtù di colui che ci ha amati. Romani 8, versi 36 e 37.
La fede di sapere morire bene. Prepariamoci che ci arriveremo tutti, non è che siamo qui a predicare troppo nella carne. Prepariamoci, arriva la morte. E dobbiamo affrontarla nello spirito di Gesù. Per tutti viene il Calvario, magari non con le sofferenze. Per tutti viene la morte. E dobbiamo imparare a attraversarla bene. Capito? In modo di avere... Dobbiamo avere la fede di scampare alla morte, evitare le malattie. Però arriverà la morte. Tanto vale prepararsi e...
Come dice Paolo, siamo messi a morte, siamo pecore da macello, ma siamo più che vincitori.
Ecco,
è bellissimo.
È bellissimo. Poi trovate davanti al boia, dice, marchio della bestia? No, no. Via, avanti un altro.
Ai,
va bene,
avere
la fede di dire sì, sì.
Amen.
Allora, siate incoraggiati, fratelli. Una malattia oppure una morte non significano maledizione di Dio. Va bene? Dio non ci sta maledicendo perché c'è una malattia, è semplicemente il diavolo che ti attacca. Gesù, dov'è Gesù quando tu sei ammalato, Angela?
Forse. È nel mio cuore.
Sì, è lì al tuo fianco anche.
Sempre con me.
Gesù è lì, c'è il braccio sulla tua spalla e dice tranquilla Angela, tranquilla, ci sono passato anch'io. E tu dici sì Gesù, se tutto fallisce ci... appuntamento in cielo vicino alla fontana alla
sì.
Sorgente dell'acqua della vita.
Amen.
Gesù, come appariva Gesù, Angela? Maledetto.
Ah.
Sì o no?
Sulla croce?
Divenne maledizione per noi.
Sì, sulla croce.
Galati 3:13. Appariva maledetto Gesù, ma ciò che è maledetto per il mondo non lo è necessariamente per il Signore. Gesù appariva, ma era benedetto, anche se appariva maledetto. Tu sei ammalato, c'è chi scuote la testa, oh, questo qui, guarda, non ha la fede di guarire. Mai, mai parlare così. Incoraggiare le persone, com'è? Allora, uno che ha fede di confidare in Dio, anche attraverso la malattia e la morte, ha più fede di 9 lebbrosi che guariscono ma che non hanno fede vera, sono guariti con la fede di Gesù, ma la loro fede era falsa, non tornano neanche a dare gloria a Dio. Luca capitolo 17, dal 12 al 19, la storia dei lebbrosi che Gesù dice: io ho guarito di 10, solo uno è tornato a ringraziarmi, a dare gloria a Dio. Ma neanche ringraziare me, ha detto dare gloria a Dio. Capito come Gesù dava la gloria sempre al Padre? Vogliamo imparare, cocuzzoni che non siamo altri, imparare a dare la gloria a Dio. Dobbiamo leggere, andiamo avanti. Luca 17, 12 a 19, leggetelo per conto vostro, la storia dei lebbrosi. Comunque, il Signore mi ha detto di benedire questa donna. Sai, Gesù mi ha detto: questa donna che ti ha criticato, e che tu non devi criticare nessuno che è ammalato, mi ha detto Gesù, però lei la devi benedire. E ho detto: sì, Signore, sono pronto. Capito? Io quasi morivo di un cancro, sono pronto. E sai che Gesù mi ha parlato di lei, te l'ho già detto. Dopotutto, mi ha parlato di lei e mi ha dato una profezia. Tante cose, compreso lei. E non la conosco questa, però Gesù mi ha parlato di lei, di questa donna che mi ha criticato. Dopotutto io ho bisogno di correzione, e correzione per me, per fratello Giuseppe, non sono mai troppe, perché più correzione, fratelli, mi date, vi supplico, datemi le correzioni. Se no mi fate sentire un fariseo, solo correggere gli altri, nessuno corregge me, correggetemi. Io vado sempre da Angela qui alla radio e dico: Angela, cos'è che abbia fatto di male, di sbagliato? Com'è che possiamo migliorare, vero Angela?
Sì, è vero. Ogni volta che finiamo la diretta mi chiede correzioni, ma ogni volta che siamo in linea con voi, dopo che chiudiamo, mi chiede anche a Deborah, va anche da Deborah, gli chiede anche a lei, ma senza fallire, ogni volta.
Non è che vado quando la incontro.
Sì.
Sì, perché ho imparato nella mia vita, non ho imparato molto, devo chiarire, però il poco che ho imparato è che la saggezza sta nell'ascoltare. L'insegnamento di un insegnante è solo quando l'insegnante è disposto a imparare. Le predicazioni di un predicatore sono unte dal Signore solo quando il predicatore è umile, che io non sono, devo diventare umile. E allora correggetemi perché non sono mai troppe. Mettetemi alla prova, scrivetemi e vedete se io non ce la metto tutta a ricevere. No, se quando un pastore mi ha scritto che tu sei un fetente, però non mi dà nessuna scrittura, come faccio io a... Perché c'è anche quel diavolo che cerca di deprimerti.
Certo,
Ci
o
siamo.
cerca di cambiare le dottrine della Bibbia, il messaggio, dire che il rapimento è prima, non dopo, cioè deve essere anche qualcosa di scritturale, non correzioni così.
Ma abbiamo incontrato gente che si è presentata come fratelli e voleva cambiare tutta la nostra chiesa, voleva farla a immagine loro,
Sì, anche
a
quello.
loro immagine e somiglianza. Ma non è possibile, questa qui dedicata a Gesù deve essere fatta all'immagine non di fratello Giuseppe, ma di Gesù. E no, invece volevano cambiare tutto. Qua è su Domenica, per l'amor di Dio, lasciatelo così com'è. Comunque, gloria a Dio per i fratelli, voi che mi avete incoraggiato, fratelli del cui amore, fratelli che avete amore e buone intenzioni vere, io non ho dubbi su di voi, perché per voi metterei la mano sul fuoco, come si suol dire, non tenendola troppo. Ho sentito giorni fa che dovevo imboccare la via dell'umiltà. Se a Roma c'è una strada che si chiama Via dell'Umiltà, è vicino a Piazza del Popolo, lì. E lì c'è una libreria evangelica, una libreria che vendono Bibbia. Andavo sempre in continuazione a comprare Nuovi Testamenti, Vangelini di Giovanni per distribuire. E quindi ho dato in bocca la via dell'umiltà. Qual è la via dell'umiltà? Ammettere i limiti della mia fede, confessare che avevo bisogno dell'aiuto dei medici e Dio li benedica per questo. Capito? Uno che predica guarigione, che grida come me dai tetti, avere fede, fede, e dopo io vado dal dottore, è umiliante, è molto più orgoglioso, molto più fiero, per non dire superbo, dire: ho pregato, il Signore mi ha ascoltato, eccomi guarito dal cancro. Cioè come Naaman in inglese, così era secondo Re capitolo 6, che è arrivato Naaman, il capitano dell'esercito della Siria, è andato da Eliseo. gli ha detto di guarirlo ed Eliseo neanche è andato a incontrarlo. Ha mandato un servo e gli ha detto: digli così che si butta nel fiume 7 volte. Buttarmi nel fiume 7 volte? Ma scusa, a Damasco non ci sono fiumi meglio di questo Giordano? Niente, offeso, rimonta a cavallo e va per andarsene. Un suo luogotenente, un pochettino più umile, fa: ma mio signore, per favore, calmati. Me ne vado, secondo Re capitolo 6. Ma dai, ma buttati nel fiume, perché no? Ma come buttarmi nel... Io volevo che il profeta venisse qui, invocasse il cielo e io guarisco. Ma no, ti ha detto buttati nel fiume come un salame, d'accordo. Insomma, finalmente questo qui si calma, si butta nel fiume e è guarito. Capito? Era la prova di umiltà, come quella donna che dice: mia figlia è posseduto da un demone, guarisce. E Gesù dice: non posso dare il pane ai cagnolini. Attenzione, cagnolini è una parola che si usava comunemente per definire uno che non era di Israele. Gesù non cercava di offendere nessuno. Allora, che maniera di rispondere? Mi guarisce la figlia che sta dando i numeri, è demonizzata, e Gesù gli dice: non posso dare il pane ai cagnolini. A questo punto, questo poteva reagire come il capitano Naaman, dalla Siria, e dire: ma cos'è sta storia? Ma come? Io non sono un cane. E invece cosa dice la donna? Dice: signore, d'accordo che io sono un cagnolino, d'accordo che non merito il pane dei figli, ma signore, i cani possono mangiare le briciole? Per questa parola il demone è uscito da tua figlia, cioè la sta mettendo alla prova. Abramo, sì signore, Isacco sull'altare. Lot, sì signore, non ti voltare a guardare come farà tua moglie. Capito? A volte succedono cose strane. Va bene? E allora io devo decidere cosa faccio. Ascolto i fratelli che mi dicono: dai, non fare pistola, vai a fare questa operazione, non fare il grande predicatore che muore ma non si fa operare. A volte devi buttarti nel fiume come Naaman, a volte devi dire: signore, d'accordo, sono un cane, posso mangiare qualche briciola? E loro hanno mangiato le briciole, cioè, del dottore. Cioè, mentre pregavo, stavo pregando che decisione prendere, il Signore mi ha ricordato una storia. Angela, ti ricordi la storia di quel pastore che la chiesa l'ha allagata?
Credo di sì. Se è
Capito?
quella che penso, non lo so.
Quindi è inutile che ti dico di raccontarla.
No, 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 dillo tu.
C'è un pastore che la chiesa si è allagata, allora, e lui è salito al secondo piano e l'acqua sale. E allora è salito più sopra. E l'acqua saliva. E allora va sul campanile, si attacca alla campana. L'acqua saliva. E diceva: il Signore mio pastore, nulla mi mancherà, il Signore mi salverà, lui continuava a dire. L'acqua saliva. Il Signore neanche l'ombra. Di Dio neanche l'ombra. E allora arriva uno con una barchetta, vogando, si avvicina e fa: pastore, salta su che ti salvo io. Mi salvi tu, a me mi salverà il Signore. E, insomma, l'ha mandato via. Da un po' torna di nuovo. Pastore, devi venire. L'acqua era verso la gola, non so. Il Signore, mio pastore, nulla mi mancherà, dice il pastore. Ma pastore, stai affogando. Niente, il Signore è capace, è potente, io credo. E quello se lo manda via. Torna la terza volta, stessa storia. Ormai l'acqua era arrivata al labbro inferiore, per modo di dire. Dice: il Signore non mi ha mai fallito. E quello dice: beh, contento lui, e se ne va. Il pastore, sai cosa succede dopo?
Cosa?
Muore.
Muore annegato?
Muore affogato. Si presenta davanti a Dio. Arrabbiato, sai come Giona è arrabbiato con Dio?
Sì.
Come ti sei permesso, dice Giona nel libro di Giona, tu di non distruggere 120.000 persone a Ninive, che io gli ho detto che sarebbero morti, invece tu le hai perdonate perché si sono pentite? Beh, si sono pentite, ma che pentimento della nonna! Qui io Ma qui io ho dato la mia parola.
Io devo avere ragione.
Io ho dato la mia parola, sono un profeta. Leggi il libro di Giona, più o meno così. E Dio dice, sì, ma io sono un Dio di amore, io perdono. Più o meno Dio gli risponde. E Giona dice, no. Infatti il libro finisce lì perché Giona, penso che era abbastanza fuori dallo spirito. E allora arrabbiato davanti a Dio dice, ma che cosa...
Il pastore.
Davanti a Dio arrabbiato dice, ma che figura mi ha fatto fare? Capisco che devo morire, ma sono morto da fesso. No, scusa. Sì, tu dovevi fare, mandare un angelo, tu dovevi... Ma io, diciamo, Gesù, Dio gli fa... Ma io ho mandato 3 volte la barca per salvarti. Insomma, Gesù mi ha ricordato questa storia. E allora ho deciso di andare dal dottore. Va bene?
Sì.
E, capito, come cagnolino che non può prendere il pane così, e allora almeno le briciole. Sono andato dal dottor Briciola, sono andato. Ed eccomi qui... Senza cancro, gloria a Dio.
Amen.
Non so se va felici o infelici.
Ma come?
I miei nemici non lo so che reazione avranno. Per tutti gli accidenti che mi hanno mandato. Finalmente un accidente è arrivato. No? Ci hanno tolto. Ed eccomi qui. È successo che Gesù mi ha fatto incontrare una dolce dottoressa. L'hai incontrata anche tu, Angela, anche Deborah.
Mm-hmm.
E lo Spirito Santo l'ha toccata. Prima era... Mamma mia, com'era duro, non potevo parlargli. E prima di lei c'era un'altra dottoressa, un altro posto, un altro giorno, così, ma siamo scappati perché io ho pensato che questa faceva magia. Ho avuto uno spirito, questa qui sembra una maga, questa qua, ma scappiamo. È andato il signore facilmente poteva trovare un'altra, dolcissima. All'inizio era un musone e noi pregavamo, signore. Cominciò ad evangelizzarla e lei, bang, cambiato, bang te. Angela, ti ricordi come è cambiato?
Sì, mi ricordo, sì.
E allora è successo che il Signore l'ha usata con successo ad asportare il cancro del nemico. Ma il messaggio che voglio dare non è questo, ma quest'altro. Prego adesso che da questa lezione il Signore mi aiuti a crescere nella fede che ne ho bisogno. Contrariamente alle, non so, alle apparenze forse, ma frate Giuseppe non ha molta fede, frate Giuseppe deve crescere, va bene? E allora non credo che questa lezione è solo per me, ma che possa essere un incoraggiamento anche per altri fratelli che come me hanno dovuto ricorrere all'aiuto di un dottore, mangiare le briciole sotto il tavolo. Nel mio caso... Le briciole era una dolcissima dottoressa alla quale il Signore ha toccato il cuore, grazie al Signore. Gesù mi ha dato la grazia di poter pregare con lei e anche la sua infermiera pecorella, erano in due, per ricevere Gesù. E hanno pregato per ricevere Gesù e per ricevere lo Spirito Santo. Gloria a Dio, amen. Per me è stata una grande vittoria.
E questo l'ho visto tante volte. Può essere anche un altro motivo perché il Signore permette queste cose. Che attraverso i nostri bisogni, per esempio, devi andare da un meccanico, da un dottore. Il Signore dà la salvezza a queste persone perché sempre, sempre cerchiamo di evangelizzarli, di portare Gesù, la salvezza. E attraverso i nostri bisogni loro ricevono la salvezza, quindi può essere un altro motivo che il Signore lo permette, perché qualcuno deve evangelizzarli, deve arrivare da loro a dare il messaggio.
Amen, amen, parole d'oro, parole. Quando andate a riparare la macchina, fratelli, ascoltatemi, evangelizzate il meccanico, capito? PS, post scriptum, magari vi farà un prezzo onesto, più onesto, va bene? Siamo andati da un meccanico qua. Cos'è che dobbiamo riparare, Gloria? Mi sono dimenticato. Ti ricordi quello che voleva 1000 euro? Voleva.
Da injectors, yeah.
Iniettori del camioncino qua. E io ho detto, no, ma questo qui ci sta imbrogliando. Ma come? Io ho fatto iniettori in passato, questo prezzo non va. Questo qui ha i dollari disegnati sugli occhi. E siamo andati da un altro, pregato, Signore Gesù.
Sì,
E
sì.
quando è che ci ha fatto pagare?
L'altro, il secondo, ha detto che gli iniettori, how do you say injectors?
Iniettori?
Iniettori non hanno bisogno di essere cambiati, solo un po' puliti e non ha didn't charge anything. Perché lo abbiamo
Nel
evangelizzato,
passato?
conosceva la missione e non ha chiesto soldi, niente, zero.
Niente.
E quell'altro voleva più di 1.000 euro per
Solo
cambiare gli iniettori.
abbiamo pagato con un piccolo Dio te benedica. Dio ti benedica. La potenza dell'evangelizzazione. È così che tutta la mia vita l'ho visto andare in giro da missionario. A volte vai in una porta e non ti ricevo, da un meccanico non ti ricevo, da un dentista non ti riceve. Ti guarda come se tu fossi una fonte di soldi. State lontani, fratelli. I soldi non crescono sugli alberi. Sì, Dio provvede, sì, i fratelli ci aiutano, ma se abbiamo le mani bucate, lo dico sempre ai miei figli che stanno imparando, è vero John che sta imparando? You learn to save money, right? Dice di sì. I miei figli stanno imparando a cercare di controllare il prezzo.
Certo.
Hai capito la
Adesso
storia?
dovremo andare di
Perché?
nuovo a un meccanico,
Sì,
quindi è bene
perché sto
controllare.
insegnando ai miei figli ad andare ai negozi di seconda mano a
Sì.
comprare vestiario. Vedi, sta camicia qui, questa è di seconda mano. Vedi, John, questa camicia è di seconda mano. Vedi questa giacca, è di pelle, vedi? Di pelle è seconda mano. Quindi costano poco le cose di seconda mano. E Gesù, non so se vi prendeva cose di seconda mano, ma il suo vestiario se lo giocava nei dadi, cioè. Allora, imparare la via dell'umiltà,
Amen.
nel nome di Gesù.
Amen. Infatti è una lezione che tutti dobbiamo fare. Come tu sempre dici, fratello Giuseppe, quello che possiamo, il Signore provvederà, quello che Lui vuole, il Signore provvederà, quello che Dio non provvede, impareremo a fare senza.
Grazie Gesù. No, qui abbiamo avventure, abbiamo un camioncino qui che ci dormiamo anche dentro, eccetera. Per esempio, ieri, è stato ieri che siamo andati,
2 giorni fa.
2 giorni fa siamo andati fuori e allora stavo insegnando, cioè insegnavo come si fa a parcheggiare, eccetera, da da da. E ho detto così, si fa così, guarda, perché mia moglie ha portato lui il camioncino, l'ha parcheggiato, dopo io dovevo riportarlo a casa, capito? E allora salto in macchina, subito a insegnare, guardate come si fa così, si fa cos'ha. Alla fine dico, poi si controlla qui e là. Si, first was the handbrake o first was
The battery.
the first battery?
Yes.
First, allora, sì, Angel mi ricorda i punti. Primo passo, gli ho detto, primo passo, si fa così così, poi si gira la chiave.
To start the engine.
Sì. Poi inizia poi
Si accende il
accendi il
motore.
motore, grazie. E poi l'italiano meglio di me.
Sorry, I'm trying.
Start the engine. Allora, l'italiano dovrei essere io comunque.
Vai avanti allora.
E allora giro la chiave, non parte niente.
Niente.
Dico, scusate ragazzi, stavo insegnando, ma qui c'è qualcosa che non va. Qua non succede niente, qui no, acá arranca nada, in spagnolo, arranca, qui non parte niente. Allora controllo meglio e vedo che c'erano le luci, sono accese, sospente, ma sono accese, la manovella è girata. Cioè mia moglie è arrivata, ha parcheggiato e ha lasciato le luci accese, la batteria si è scaricata, a posto. E allora corri di qua, corri di là. Io sempre calmissimo, sì, bene, bene, subito corre, trova i cavi di emergenza, li attacchiamo i cavi con un'altra batteria, parte, benissimo. Angela dice, mi raccomando, non lo fare spegnere, no, non lo faccio spegnere. Allora dice, poi io sempre stavo insegnando questo e quello. Allora dico, poi prima di partire, dovete controllare il freno a mano. Allora prendo il freno a mano, va bene, e tirato, no? E lo mollo. Però il freno a mano non si muove.
No, it was
E
stuck.
non si era incastrato. E non solo non si muove, ma la maniglia del freno a mano esce.
ti è rimasto in mano. Also the button was in your hands.
Cioè la maniglia è rimasto. E poi c'è, sai, la maniglia c'è il click che schiacci per abbassare il freno a mano, no?
Yeah, the button.
Allora, schiacciato, tirato la cosa, il click è cascato per terra perché era rotto. Quindi il freno a mano è un disastro a mano.
And you couldn't put it down to drive.
E allora cerco di abbassare il freno senza maniglia. C'è il bastone di ferro, c'era. Ma non funzionava
it
niente.
All fell apart, everything.
Allora lì tutti a tribolare così, finalmente dopo siamo riusciti a reincastrarlo.
It was actually John who made it.
John è il capo meccanico. È arrivato e l'ha sistemato lui.
Sì. L'ha messo insieme e ci ha mostrato come fare per non rimanere con
Fratelli,
queste cose in mano.
Tirate fuori un po' di soldi, andate a riparare queste cose.
Ma abbiamo intenzione di farlo prima di Natale, spero che ci riusciamo.
Vai dalla finanziera Gloria, lei è la finanziera.
Lo so.
Vai nel tuo cuscino, apri la federa, apri la cerniera, tira fuori, se le finanze che tiene di emergenza, tira fuori qualcosa e dagli ai due meccanici qua.
No, allora no.
Non a loro. Vabbè, grazie Signore. Guarda, il Signore comunque tira fuori le sue più grandi vittorie, compreso il cancro che ha asportato, da parenti sconfitte.
Amen.
All right?
Sì.
The Lord gets his greatest victory out of apparent defeat. Va bene, un adagio inglese. Allora, questo credo che ho raccontato tutto, fratello, non credo che ho dimenticato niente. Siate incoraggiati, il Signore ci ama, fratelli. Sia che abbiamo molta fede, sia che nella fede stiamo crescendo, come nel mio caso. Grazie Gesù. Cioè,
sì.
Angelina, ho dimenticato qualcosa?
No, però voglio leggere una testimonianza un po' simile alla tua. Un fratello credo ti capisce, perché abbiamo ricevuto ieri questo messaggio da parte di Fabian. Lui è veramente bravo nel pregare per la guarigione per le persone. E, racconta questo. Cari fratelli amati in Cristo Gesù, vi racconto due testimonianze di guarigione. Due giorni fa, nella preghiera dopo il risveglio, perché lavoro turno di notte, il Signore mi ha messo nel cuore di pregare con due persone che sono colleghi di lavoro con me. Primo si chiama Pedro, che era arrivato a lavoro malato, debole, spento, e le ho dato il permesso di andare a casa perché non riusciva a proseguire. La seconda persona si chiama Susanna. Ha avuto un incidente di macchina due giorni prima mentre veniva al lavoro. Ho quindi chiamato Pedro al telefono per vedere come stava e senza tante parole le ho chiesto se era pronto per la guarigione. E lui, sbalordito, mi dice sì, ma non capisco il perché. E le ho risposto perché Gesù ti ama, ti vuole guarito. E le ho detto di prendere un po' di olio d'oliva e dopo averlo benedetto e letto la scrittura di Matteo 18, versi 18 a 20, dopo avergli spiegato questi versetti, abbiamo iniziato a pregare e a scacciare via il male. Tutto penso che è durato circa 3 minuti. Dopodiché mi ha detto che sentiva un leve miglioramento. Le ho detto che dobbiamo restare ancora con il cuore aperto, di non dubitare. E dopo altri 2 minuti è rimasto scioccato, perché era completamente guarito e dentro di sé era molto molto sereno ed energico. E dopo la preghiera con Pedro, ho chiamato Susanna e le ho chiesto come stava. E lei mi ha raccontato di come era successo l'incidente. E io le ho chiesto di prendere dell'olio di oliva e di mettersi nelle ginocchia per pregare. Prima di iniziare la preghiera, dopo che ho benedetto l'olio e l'ha messo dove gli faceva male, Gesù lo ha guarita. La voce le era cambiata completamente in una serena e piena di vita. Per essere sicuro che era vero, le ho detto di salire le scale di casa, di muoversi, fare quello che le faceva male prima. E tutta piena di vita, a voce alta, diceva che sono leggera, sono guarita, non sento più nessun dolore, posso muovermi senza nessun fastidio. E abbiamo ringraziato Gesù e le ho spiegato quello che abbiamo fatto perché sta scritto in Giacomo 5, versi 14 a 16, e che Gesù la ama. Poi, arrivato al lavoro, Pedro raccontava di fronte ai nostri colleghi di lavoro il miracolo avvenuto nella sua vita, come è stato guarito. E dopo il suo evento miracoloso, ho raccontato di fronte ai nostri colleghi che ho pregato insieme a Susanna e anche lei Gesù l'ha guarita, anche prima della preghiera. Gloria a Dio, abbiamo un Gesù meraviglioso. E fratelli, dopo tutti questi eventi nella notte, purtroppo sono rimasto io con una gamba bloccata. E i miei colleghi al posto di lavoro, invece di prendermi in giro come facevano con Gesù, venivano ad aiutarmi per non faticare troppo. Grazie Gesù, ti benedico Signore. Carissimi fratelli, chiudo con questa scrittura, Efesini 1:3. Benedetto sia il Dio e Padre del nostro Signore Gesù Cristo, che ci ha benedetti con ogni benedizione spirituale nei luoghi celesti in Cristo. In Lui ci ha eletti prima della creazione del mondo, perché fossimo santi, irreprensibili dinanzi a Lui, avendoci predestinati nel Suo amore a essere adottati per mezzo di Gesù come Suoi figli, secondo il disegno benevolo della Sua volontà, all'ode della gloria della Sua grazia che ci ha concessa nel Suo amato Figlio. Valentina e Fabian.
Grazie Valentina e Fabian.
Grazie Dio, fratello.
Dio vi benedica.
Quindi vedi come Fabian, che sempre ci invia tante testimonianze di guarigione, perché lui prega per le persone, lui stesso è stato attaccato, con la gamba bloccata al lavoro, eppure non ha ricevuto una guarigione miracolosa come vede tanti altri guarire, ha dovuto lavorare con quel peso. Cioè non è che è tutto come magia, come una formula magica che funziona. Anche quelli che guariscono altri devono sopportare malattie. A volte la fede non viene così velocemente come vogliamo. Dicevo la storia di Smith Wigglesworth, che aveva una fede meravigliosa, guarito tante persone, però lui stesso non è mai stato guarito agli occhi, portava gli occhiali. Quindi
la figlia era mezza sorda.
Sì, non ha mai guarito sua figlia. Quindi ci sono queste cose che Dio permette per mantenerci umili, altrimenti diventiamo troppo presuntuosi. Noi abbiamo fede, tu no. Quindi Dio vuole che rimaniamo umili.
Come è capitato a me delle volte. Va bene, io ho detto, fratelli, se avete delle correzioni mandate, no? Giusto?
Sì.
Guarda, qui ce n'è una sorella che ha già risposto, Holly.
Ah sì?
E mi ha detto, qui c'è Holly che mi prende in parola e dice, ok, se dobbiamo mandare correzioni, io sono pronta. Allora, leggi Olli è una sorella dolce, ok?
Aspetta,
attenzione,
che apro.
Io la amo molto. Cos'è
quindi,
che dice Olli?
Hai detto prima che chiedi perdono se a volte forse i fratelli sono sentiti condannati dalle tue parole perché non guarivano. Olli dice...
Quindi presunzione da parte mia.
Caro fratello Giuseppe,
sono qua.
4 anni fa mi sono sentita così io. Mi sono resa conto che non lo avevi fatto per rimproverarmi, ma perché non capivi come mai non guarivo. Il risultato purtroppo è stato che sono peggiorata, ma non sono assolutamente arrabbiata. Credo che questa mia testimonianza vada in linea con ciò che stai dicendo. Non so se mi sono spiegata bene. Blessings Holly. E poi ha inviato la scrittura di Daniele 3, 17 e 18, che dice... Ma il nostro Dio che noi serviamo ha il potere di salvarci e ci libererà dal fuoco della fornace ardente e dalla tua mano, o re. Ma anche se questo non accadesse, sappi, o re, che comunque noi non serviremo i tuoi dei e non adoreremo la statua d'oro che tu hai fatto erigere. Daniele 3, versi 17 e 18.
Grazie, Holly. Accetto la sculacciata, accetto il rimprovero. E sicuramente tu non sei la sola che io ho trattato male e con poco amore e devo imparare da questo. E sai, si dice man of force, man of faults. Italiano è uomo di forza, uomo di colpa. Cioè quando sbaglia uno che, non so, se io sono lì, se io lavo i piatti e faccio uno sbaglio, vabbè, ho spaccato un piatto. Ma quando sbaglia un capo di Stato, magari lo sbaglio è a livello statale, e a livello governativo coinvolge tutti gli italiani. E allora io sono qui a parlare di Gesù, e a volte condanno il diavolo e condanno, insomma, rimprovero. E alcune chiese della Odissea sperando che io non sono di quelle. E facile cascare nella presunzione, nella forza, e in continuazione ho bisogno di chiedere scusa. Cioè, tutti hanno peccato, sono privi della gloria di Dio, non si può parlare così tanto come faccio io e non fare sbagli, assolutamente. Possiamo fare sbagli quando parliamo, però non possiamo fare lo sbaglio di pensare che non sbagliamo. E allora ti ringrazio, Holly, e se ho mancato verso di te, ti chiedo scusa con tutto il cuore, perdonami. Grazie per la tua sincerità, la tua onestà. Che bello avere fratelli e sorelle che non hanno paura di dirti la verità. Perché dividersi, litigare? Quando una sorella come Holly, che è una sorella preziosa, ti dice la verità. Sarei il capo degli stolti se non ascoltassi. Va bene, io cerco sempre di ascoltare le correzioni di mia moglie, che mia moglie è dolce, molto dolce. Come te, Holly, tu sei una sorella dolce. E allora qui ho ricevuto una scrittura per Holly e per me, più che altro per me. E va bene, comunque in base a quello che lei ha scritto, Salmo 141, Angelina, andiamo lì.
Ok. 141.
5.
Mi percuota pure il giusto, sarà un favore. Mi riprenda pure, sarà come olio sul capo. Il mio capo non lo rifiuterà. Io continuo a pregare mentre fanno il male. Salmo 141, verso 5. Bellissimo questo salmo.
Allora, invece di giusto, metti Olli.
Mi percuota pure Olly, sarà un favore. Mi riprenda pure, sarà come olio sul mio capo. Il mio capo non lo rifiuterà.
Sì, solo questa prima parte ho ricevuto. Cioè, capisci, se non riceviamo le correzioni, finiamo come Salomone, che andava da donna in donna. Mille volte ha saltato, minimo.
Ai ai ai.
Dobbiamo ricevere nel nome di Gesù Cristo. Aiutami, Olli, a ricevere. Prega per me che possa ricevere di più, sempre meglio. Perché ho così tanta. Ci sono tante pecorelle che guardano a me e mi considerano un uomo di Dio, mi considerano. E a volte invece loro dovrebbero insegnare a me. Perché sai, sei lì che predichi contro l'Odissea, contro la Chiesa di Sardi, contro i falsi fratelli Attenzione che non cadiamo nella stessa fossa, va bene?
Amen.
Nel nome di Gesù Cristo.
Amen, grazie Gesù. Allora, speriamo che oggi potremo vedere più miracoli con questa lezione che stiamo imparando, più fratelli guariti.
Amen. Amen. Guarda, oggi pregheremo per i fratellini amati, amati da Dio, pregherò per te, Olli, che Gesù ti dia tanto amore che te lo meriti, un po' di amore lo meriti, certo. Signore, ti aiuti a perdonarmi e che io possa essere un fratello migliore per te e per mia moglie, per i fratelli qui, che non è che io sto andando molto bene, io ho bisogno di più amore, ho bisogno di crescere, prega per me. Ok, grazie Signore.
Appena scritto adesso, Olly dice: Caro fratello Giuseppe, non ho niente da perdonarti. Siamo umani e facciamo errori. Abbiamo bisogno della misericordia continua di Dio. Ti voglio tanto bene.
Vedi, te l'ho detto che è una sorella dolce.
Eh sì, che lo è.
È molto dolce.
Amen.
Ah, mi ricordo ancora che ho fatto la Skype con lei, è molto dolce. Comunque, oggi pregheremo per i fratellini amati da Dio che ci hanno richiesto preghiera e sono sicuro che vi sarà chi crederà, chi avrà fede di guarire e chi guarirà. Io non ho avuto la fede, devo andare dal dottore per il cancro. Fratelli, sono un piccolo uomo, non è che sono chissà cosa. Molti di voi, e non esagero, siete molto meglio di me, più forti di me, più amorevoli di me, con più fede di me. E grazie a Dio io spero di essere degno di fratelli come voi. Andiamo a Marco 11, lo dedichiamo ai fratelli che oggi chiedono preghiera. 24, Angelo.
Perciò vi dico, tutte le cose che voi domanderete pregando, credete che le avete ricevute e voi le otterrete. Marco 11, 24.
Ricordiamoci di questo, nota bene, dobbiamo credere, non è quanto gridiamo e quanto preghiamo in lingue, stralingue, eccetera, ma quanto crediamo. E raggiungi lei che il grande guaritore che dicevo, adesso abbiamo pregato, Adesso abbiamo tutti pregato con scritture. E adesso prendiamo alcuni minuti per credere. Alleluia. Quando credi veramente la tua vita cambia, anche se non guarisci, la tua vita cambia. Se tu credi veramente, anche se non dovessi guarire, se credi veramente la tua vita cambia. Ora siete mondi attraverso la parola che io vi ho annunziato. Nel momento, io ho visto gente davanti ai miei occhi guarire prima che imponesse le mani, prima che li dichiarasse guariti, erano già guariti, perché avevano ricevuto il messaggio che gli avevo dato dalla parola. Ora siete guariti attraverso la parola che vi ho dato, Giovanni 15. Ora siete mondi attraverso la parola che vi ho annunziato, Giovanni 15. Se ricevi la parola, guarisci. Alleluia. Alleluia. Perché quando ricevi la parola, cos'è che stai ricevendo? Stai ricevendo Gesù. Non basta credere, ci vuole Giovanni 1,12. Cosa dice? Qualcuno si ricorda Giovanni 1,12?
John 1,12. Tutti quelli che lo hanno ricevuto, l'ha dato loro il diritto di diventare figli di Dio.
Capito? Capito? Non dice neanche creduto. Io credo che il Papa c'ha 80 anni, 70 anni. Io credo. No, invece no. Invece no. Io credo, ma non è così. Va bene. Bisogna, Giovanni 1,12, bisogna ricevere. La moglie deve ricevere il marito deve ricevere la moglie. Non è sufficiente dire questo qua è mio marito, ma lo hai ricevuto. Sei diventata uno con lui e lui con te. Dobbiamo ricevere il Cristo, lo sposo della Chiesa. E come lo riceviamo? Nello Spirito, attraverso lo Spirito Santo. Non c'è più Gesù di Nazare nella carne, quello dei quadretti lì con Maria. Non c'è più. Adesso c'è il Gesù Spirito Santo, è la stessa persona. Alleluia. Dio ci aiuti. Allora, gloria a Dio. Allora, due sono le cose. Adesso preghiamo e preparate il cuore, fratelli. Se non guariamo subito, lo posso dire questo in funzione delle lezioni che io sto imparando, ho imparato. Se non guariamo, adesso preghiamo, ma se non guarissimo subito, continuiamo a confidare e lodare il Signore sino alla fine. Se invece guariamo, continuiamo a confidare e lodare il Signore sino alla fine. Due sono le cose. Continuiamo a lodare il Signore. Oppure continuiamo a lodare.
Amen.
Che viviamo o che moriamo.
Amen.
Che viviamo o che moriamo, continuiamo a lodare e confidare. Il Signore mi ha dato una profezia e sapete cosa è successo? Questa profezia è successo che è arrivata Angela. E allora, quando arriva Angela, preparatevi, può succedere di tutto.
Oh no, è così male.
Allora, lei l'ha messo in musica. Questa è una profezia di Gesù che Gesù mi ha dato su queste cose che sto parlando. Ecco, allora giudicate voi adesso. Potete scrivere, lamentarvi o rimproverarmi. Ricevo, accetto. Basta che sia scritturale. Allora, Angela, quella profezia che hai messo in musica,
sì.
La vuoi
sì, è un messaggio
dedicare
da Gesù.
Ai fratelli, per favore?
Precisamente è un messaggio da Gesù sul soggetto andare dai medici oppure no. E le scritture citate in questa profezia sono Matteo 26, 39 e Romani 8, 35 a 39.
Amato, come anche è scritto, ti sia fatto secondo la tua fede. Figlio mio, non permettere al nemico di condannarti, perché a volte sei debole e non sempre forte. Se la tua fede è di lasciarti aiutare da un medico, io non ti condanno. Non credi che io già so quanto sei debole. Ma la mia potenza è resa perfetta nella tua debolezza. E a volte io devo permettere che tu cada finché anche allora tu possa vedere il mio amore e aiuto. I buoni medici, li ho creati io, anche loro sono strumenti miei. Io uso tutto ed ogni cosa per la mia gloria e naturalmente anche i medici, tra i quali ho molti figli e figlie, che io benedico ed anche per loro ho preparato un luogo nel mio regno. Io non impongo standard troppo alti. Non lasciarti condannare da nessuno, anche se lo fanno con buone intenzioni. Questa donna che ti ha scoraggiato è anche lei figlia mia. Conosco le sue intenzioni. Sono buone. E tu la devi benedire. Io stesso, figlio di Dio, sono stato anche il figlio dell'uomo, affin di poter gustare anche la morte per amore vostro. Anche io, come figlio dell'uomo, so cosa sono le tribolazioni e gli scoraggiamenti. Vi capisco, amati. Ci sono passato. Molte scuole religiose umane mi avrebbero biasimato. Quando io, durante la mia vita terrena, sono caduto nello sconforto. Come è scritto, è andato un po' più avanti. Si gettò con la faccia a terra, pregando e dicendo: Padre mio, se è possibile, passi oltre da me questo calice. Ma anche da quel ponte sono dovuto passare. Ho dovuto assaporare il calice amaro di fiele, come uno qualsiasi dei miei figli che muore senza speranza. Ma poi, come sempre, lo Spirito Santo del Padre è venuto, mi ha rafforzato, era ed è sempre con me e con ciascuno di voi, amati figli, perché lo Spirito è fedele, non vi lascia mai. È per questo che a quelle parole ho potuto aggiungere: ma pure, non come voglio io, ma come tu vuoi, o Padre. Prima della mia croce finale sul Calvario, ho dovuto portare altre croci di diversi tipi. Per esempio la croce del mio corpo, come figlio dell'uomo, proprio come fa ciascuno di voi. Voi siete figli di Dio, ma anche per voi vi è la croce della vostra carne da portare. Carne che ha desideri contrari al mio spirito, ma il mio Spirito Santo è ora con voi e non vi lascerà mai. Niente vi potrà mai separare da me e dal Padre. Come anche ho mostrato al mio fedele apostolo, chi ci separerà dall'amore di Cristo? Sarà forse la tribolazione, l'angoscia, la persecuzione, la fame, la nudità, il pericolo, la spada, o malattia o morte. Com'è scritto, per amor di te siamo messi a morte tutto il giorno, siamo stati considerati come pecore da macello. Ma in tutte queste cose noi siamo più che vincitori, in virtù di colui che ci ha amati. Infatti sono persuaso che né morte, né vita, né angeli, né principati, né cose presenti, né cose future, né potenze, né altezza, né profondità, né alcun'altra creatura potranno separarci dall'amore di Dio che è in Cristo Gesù, nostro Signore. Amati, consolatevi con queste parole.